Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, oggi volevo intrattenermi con voi sulla figura di Santa Caterina da Bologna. Santa Caterina nacque a Bologna il giorno della Natività di Maria del 1413. Suo padre, Giovanni dei Vigri, uomo di virtù, discendeva da nobile e ricca famiglia di Ferrara, imparentata con la casa d'Este, che allora regnava in quella città. Andato a studiare giurisprudenza a Bologna, ottenne la laurea occupando in seguito una cattedra di quella stessa celebre università. Lì sposò la virtuosa benvenuta dell'illustre famiglia dei Mammellini e chiamato quindi da Nicola d'Este a Ferrara e fatto lo suo ambasciatore presso la Repubblica di Venezia, Giovanni de Vigri dovette lasciare senza indugio Bologna per recarsi a Padova, dove gli fu data una cattedra di diritto. Lasciando la sposa, allora gravida, a Bologna. Tuttavia, nella notte che precedette la nascita di Caterina, la Santa Vergine apparve al padre per consolarlo della sua lontananza dalla moglie e dalla figlia che allora primogenita nasceva, mostrandogli la figlia che stava per nascere e facendogli conoscere lo splendore che un giorno avrebbe portato alla Chiesa. Nel frattempo Caterina cresce sotto la cura della Pia Madre, che favorisce in lei tutte le buone inclinazioni, in modo particolare la sua viva compassione per i poveri e anche la sua forte propensione alla solitudine e alla preghiera. Tra i 9 e i 10 anni, su richiesta di Nicola d'Este, marchese di Ferrara, Caterina viene condotta alla corte per essere educata insieme con la principessina Margherita. Lì la nostra santa edifica tutti per le sue doti di mente e di cuore e si nota in lei una singolare prudenza, modestia, un candore angelico, nonché uno spirito continuamente occupato nelle cose del cielo. Si applicò allo studio in compagnia della principessa Margherita, coltivando in modo particolare la lingua latina, nella quale fece tanti progressi che la scriverà e la parlerà con grande eleganza, come si vede dai suoi scritti. Da quel momento in poi la lettura dei libri santi, la Sacra Scrittura, che era in latino, e quella dei padri della Chiesa fu la sua più cara delizia. Coltivò anche le belle arti, si rese molto abile nella pittura, tanto che ci restano di lei diverse tele uscite dal suo pennello, molto belle, Madonne col bambino. Trascorse 3 anni alla corte di Ferrara, guadagnandosi il rispetto di tutta la nobiltà. Tuttavia, quando la principessa Margherita venne data in sposa al giovane Pier Roberto Malatesta, principe di Rimini. Caterina, che aveva ormai 13 anni, ne approfittò per lasciare la corte e tornare dalla madre, nel desiderio intimo di consacrarsi a Dio. Quindi sentiva questo grande desiderio di donarsi a lui interamente. La principessa d'Este aveva fatto tutti gli sforzi per portarla con sé a Rimini, dove appunto si era trasferita con lo sposo, ma Caterina fu irremovibile. Tornata dalla madre, fu richiesta in sposa da molti gentiluomini, perché nel frattempo era morto il padre, lei era diventata erede di un grosso patrimonio e inoltre era anche molto bella e fornita di tante doti non comuni, che la rendevano molto apprezzabile da parte di molti che desideravano averla in sposa, tuttavia la madre la lasciò libera, non si oppose alla sua vocazione. E E quindi la nostra santa si trasferì a Ferrara, dove viveva una pia donna chiamata Lucia Mascheroni, che desiderosa di darsi maggiormente a Dio, aveva lasciato le vesti del mondo per vestire l'abito del terzo ordine di Sant'Agostino. E attorno a lei si erano strette diverse fanciulle, vergini, desiderose di donarsi anch'esse a Dio. E questa piccola comunità di vergini dividevano tra loro il tempo tra esercizi di pietà e piccoli lavoretti. Non uscivano mai di casa se non per assistere divini uffici nella chiesa dei francescani, che erano i loro direttori spirituali. Erano molto ammirate in città per la loro pietà, per la loro modestia. E Caterina quindi domandò e ottenne di essere ammessa in questo novero di fanciulle, dandosi risolutamente al Signore nella via dell'abnegazione e della rinuncia. E in lei cresceva sempre più l'amore di Dio, tanto che si sentiva quasi portata alla solitudine. Cominciò a pregare il Signore che la illuminasse sul da farsi. Cioè, se conveniva che si separasse da questa comunità per scegliere un altro luogo, oppure se dovesse continuare in questo genere di vita. Ed è proprio in questo momento che inizia in lei anche una grande purificazione interiore, diverse lotte e tentazioni terribili che il Signore consentirà, in cui la santa sarà particolarmente provata e che dureranno ben 5 anni. Tutto cominciò da una visione del giudizio universale, una visione del giudizio universale che la spingerà anche a una maggiore tensione verso la santità, così lei stessa scrive. Quel giorno diceva a me stessa: tutti i nostri peccati saranno svelati in faccia al mondo intero. Dopo ciò, esaminando attentamente la mia coscienza, vidi che per ragione della mia condotta piena di ipocrisia, io non avevo da aspettarmi davanti a Dio e davanti agli uomini che un'opprimente confusione. Quindi, immergendosi nel pensiero del giudizio di Dio, vede tutta la sua vita come una sorta di ipocrisia. Vede come in lei manca il vero amore di Dio. Continua la santa. Dopo ciò, esaminando attentamente la mia coscienza, vidi che per ragione della mia condotta piena di ipocrisia, io non avevo da aspettarmi davanti a Dio e davanti agli uomini con opprimente confusione. Questa esperienza la portò a considerare davanti a Dio tutta la sua indegnità, la sua miseria, la sua povertà, la sua piccolezza. A questa visione, se così possiamo chiamarla, ecco, del giudizio universale che lei ha nell'interno del cuore, fanno seguito delle terribili tentazioni, dalle quali però riporta vittoria. Ma la gioia per aver trionfato su questi assalti del demonio la spinse all'imprudenza, a usare parole sconsiderate, rivolgendosi al demonio. Le disse: sappio spirito perverso che tu non sei capace di tentarmi senza che io scopra subito le tue astuzie. Era un linguaggio ancora frutto dell'inesperienza. E Dio, per liberarla da questo principio di presunzione, farla stare in guardia contro se stessa, permise che fosse tentata ancora più astutamente dal demonio che le apparve sotto le sembianze della Madonna. Le diede dei consigli di doppio senso, come dice il biografo, che prima empiono l'anima di dubbi e poi la gettano nella confusione. Caterina credette di aver udita realmente la parola della Madonna, si sforzò di fare tutti i sacrifici che da lei si esigevano, ma senza trovare pace. Qualche tempo dopo il tentatore le apparve di nuovo sotto la forma, questa volta di Gesù crocifisso, e le sue parole non fecero altro che accrescere il turbamento della sua anima e gettarla nello scoraggiamento. Ecco, vediamo più in dettaglio che cosa il demonio suggerisce alla santa, che cosa gli dice attraverso la figura di Maria Santissima e poi di Gesù crocifisso. Ecco, nella prima apparizione il tentatore l'aveva ordinato di bandire dal cuore l'amor proprio. È una cosa santa, se così vogliamo dire, no? Bandire dal cuore l'amor proprio. La tormentava col dirle che era fredda nell'amore di Dio per l'eccessivo amore di sé. Anche questo sembra giusto, no? Tanto che la santa si sforza di correggere la propria condotta. Allora il demonio cercò di spingerla a vigilie eccessive, a orazioni senza misura, affinché stancandosi a poco si disgustasse della sua vocazione o cadesse in pazzia. Quindi vedete, diavolo la spinge sia sì, una cosa giusta, ma a mancare poi di prudenza, a esagerare, in modo tale da spingerla poi quindi alla disperazione. Cercò allora il demonio di spingere la vigilia eccessiva, orazioni senza misura, finché stancatasi a poco si disgustasse della sua vocazione o cadesse in pazzia. Ma se poté turbarne la vita esteriore, non poté nuocere all'intenzione che ella aveva di piacere a Dio. Ecco, ciò che salvò Caterina era comunque questo desiderio di piacere al Signore. Arrabbiato perciò il demonio di non poter abbattere un'anima così sodamente fondata nella virtù, le apparve una terza volta sotto la figura della Santa Vergine tenente tra le braccia il bambino Gesù. E le parlò in tono di rimprovero: poiché tu non hai voluto allontanare da te l'amore vizioso, io non ti darò l'amore virtuoso, l'amore cioè del mio figlio adorabile. E dette queste parole scomparve tutto irritato. Caterina, ingannata dall'apparenza, credeva di essere incorsa nell'indegnazione di Gesù, della sua Santissima Madre, e cadde in tale eccesso di dolore e desolazione che nessuno potrebbe immaginare. Si riputava tanto colpevole che appena poteva soffrire se stessa e nella sua perturbazione avrebbe perduto certamente ogni speranza se non avesse saputo che la disperazione è il più grande di tutti i peccati. Ma colui che ha promesso di essere col giusto nel forte della tentazione vegliava sulla sua diletta figlia e la sosteneva con la sua grazia e le dava la vittoria. E in seguito Gesù stesso le fece conoscere che quelle visioni non erano che inganni dello spirito della menzogna e l'avvisò di stare in guardia contro le insidie e le illusioni di lui. È sommamente necessario, ci dice Caterina, saper discernere i propri pensieri perché il demonio vi si intromette più spesso di quello che non si pensa. Niente serve meglio la sua malizia dell'apparenza della virtù, ed ecco come se ne approfitta. Allorché vede un'anima desiderosa di acquistare una virtù, invece di contrariarla subito, si mostra favorevole al suo desiderio e a tale effetto le dipinge quella virtù con tutte le sue attrattive. La tiene occupata continuamente nel pensiero di essa, la riscalda l'immaginazione, le fa considerare specialmente ciò che ha di più grande e di più sublime. Quando poi, per mezzo di queste esagerazioni, è arrivato a convertire quel desiderio in passione, o meglio, quando l'ha indotta a credere di possederla, allora tutt'a un tratto cambia tattica, assalendo quella povera anima con violente tentazioni contro la medesima virtù, per farla cadere nell'abisso della disperazione. Vedete come Caterina, a sue spese, insegna come il diavolo tenti di portare prima la presunzione, ecco per cui ti fa considerare la virtù, ti fa quasi sentire interiormente di possederla, e poi con una serie di tentazioni ti spinge allo scoraggiamento. Quanto più un'anima ha fatto dei progressi nella perfezione, tanto più deve temere gli inganni dello spirito della menzogna. Si creda, dice Caterina, a colei cui il demonio apparve sotto la forma di Gesù crocifisso, perché prima di questa tentazione Dio l'aveva colmata di grazie e resa vittoriosa di molti combattimenti. È necessario che camminiate con prudenza in questa via, che siate in timore, dopo aver ricevuto grandi favori dal cielo. Non crediate di sapere o potere ciò che è bene senza il lume e il soccorso divino. e che finalmente conosciate le astuzie del demonio per mettervi in grado di resisterli. Quindi, ecco, Santa Caterina spinge, ci spinge a un grande sentimento di umiltà. Ecco, non dobbiamo mai presumere di noi stessi, ma avere sempre la nostra, porre la nostra fiducia soltanto nella grazia di Dio, nell'aiuto di Dio, camminando con grande timore e prudenza. Caterina ci fa sapere che il demonio, con le sue false ispirazioni e visioni, mira a spingere le anime così ingannate alla disperazione e alla nausea del servizio di Dio, e che quando non può riuscire ad allontanarle da lui, si ricatta col gettarle nel turbamento. Per insegnarci poi a discernere le visioni che vengono da Dio, Caterina ci assicura che quando il Signore, per sua clemenza, si degnava di visitarla, ella ne aveva subito un segno tanto vero quanto infallibile, e questo segno era un profondo sentimento di umiltà che, simile a una limpida aurora, precedeva sempre il levarsi del sole di giustizia. Voleva dire, come spiega ella stessa, che all'avvicinarsi di quest'ospite divino provava un sentimento di rispetto che internamente abbassava il suo spirito e esternamente lo faceva piegare il capo davanti alla Santa Maestà di lui. E così Gesù entrava nell'anima sua come un sole raggiante, come un fuoco consumante, e vi si stabiliva nella più perfetta pace. Le visite del Signore apportano la pace, ecco, a differenza del demonio, che apportava nell'anima di Caterina un grande turbamento, grande angoscia, grande tristezza. Altre tentazioni quindi seguirono a queste. Prima le si riempì la mente di pensieri blasfemi, quali erano così importuni che niente la poteva distrarre da essi. La perseguitavano dappertutto, anche ai piedi del confessore. Caterina, però, anziché acconsentire ad essi, a questi pensieri, a questi pensieri blasfemi, li rigettava con orrore. E una volta che nel sonno il demonio le suggeriva di bestemmiare Dio, fu sentita rispondergli ripetutamente: «Questo è quello che io non farò mai». Dalla quale risposta, irritato il demonio, fece un tal rumore che ella si svegliò e lo sentì in certo modo allontanarsi da lei. E da quel momento Caterina conobbe con certezza che tutti quei pensieri venivano dal demonio e non da lei, e che voleva così, in questo modo, gettarla nella disperazione. Da quel momento in poi così imparò a non far più caso a questi pensieri e il demonio, vedendosi scoperto, cessò di tormentarla. Più tardi lei stessa dirà: «Ah, mie dilette sorelle, se mai avvenga che qualcuna di voi sia messa a una simile prova, si attenga alla prudenza e si guardi bene dal lasciarsi abbattere dal dispiacere come se tutto ciò nascesse da lei. No, tutti i pensieri cattivi vengono dall'invidia del demonio, il quale non può soffrire che Dio sia adorato, lodato e benedetto come merita dalle sue creature». E perciò le stava a cuore, a Caterina, di premonire le sue figlie contro questa funesta tristezza per cui aveva tanto sofferto e che ella chiamava con ragione la peste dell'anima. Quindi, ecco, ancora una volta Caterina ci insegna, ecco, se siamo tentati nel sentire in noi bestemmie, ecco, pensieri osceni, eccetera, ecco, non dobbiamo abbatterci, perché l'avvertire o il sentire non vuol dire acconsentire. Il peccato è sempre frutto del nostro consenso, cioè della nostra volontà. Se noi vogliamo questi pensieri, li facciamo nostri, ecco allora che commettiamo peccato, ma se ci soffriamo, li allontaniamo, non li acconsentiamo, ecco, dobbiamo stare sereni. Ecco, dobbiamo cercare di non farci caso e andare sempre avanti con serenità. Dopo le tentazioni di bestemmia, il demonio la salì sopra la fede, insinuandole dubbi intorno alla presenza reale di Gesù nel sacramento dell'altare. E per molto tempo fu molestata, angustiata da questi dubbi, non valendo a restituirle la tranquillità né la confessione, né le lacrime, né la preghiera. Nel Nei giorni in poi in cui doveva comunicarsi, la tentazione raddoppiava la forza e la violenza ed ella avrebbe dovuto infallibilmente soccombere se non si fosse appoggiata fortemente a Dio. Ma la divina bontà che aveva permesso il combattimento ricompensò la fedeltà della santa con una completa vittoria e con la pace che ne è il premio. Manifestatosi infatti a lei il Signore la illuminò intorno al mistero eucaristico, assicurandole inoltre che l'aridità non impedisce il frutto della comunione, purché la coscienza sia pura e che i dubbi così penosi intorno al mistero della presenza reale non possono essere di ostacolo quando in nessun modo vi si acconsente. Quindi la santa passa anche attraverso questa prova della fede. Ecco, qui il Signore alla fine l'assicura. Gesù aggiunse che bisogna conservare la pazienza in queste tempeste e che si ricavano dalla Santa Comunione maggior frutto e maggior merito di quelli che non vi trovano che dolcezza e soavità. Quindi Gesù stesso invita ad accostarsi alla comunione, chiaramente con la coscienza purificata. Accostarsi alla comunione anche quando si è angustiati, anche quando si è in qualche modo freddi interiormente, ma di andarvi mettendo tutta la fiducia in Lui, ecco, nel suo aiuto, conservando la pazienza in mezzo alla prova. In questo modo, Caterina non era ancora arrivata alla fine delle sue prove. Dopo gli assalti del demonio, ella dovette sostenere una strana, lunga e penosa lotta contro il sonno. In tale stato le ci voleva un estremo sforzo per stare sveglia anche in pieno giorno, durante la messa, l'ufficio, la preghiera. Le toccava star sempre in ginocchio con le braccia distese in forma di croce per cercare di stare desta, finché piacque al Signore di far cessare la prova e ricompensare la perseverante fedeltà della sua sposa. Un giorno, assistendo al santo sacrificio della messa, mentre il sacerdote recitava il Sanctus, udì ripetere questo cantico dalla milizia angelica con un concerto così armonioso che se si fosse prolungato l'anima sua rapita avrebbe rotto i legami che la tenevano unita al corpo per volarsene al cielo. E da quel momento in poi Caterina divenne padrona del sonno, tanto da poter consacrare anche buona parte della notte all'orazione. Questa lunga serie di prove contrassegnò dunque i primi anni in cui Caterina passò nella religione e dai suoi lunghi combattimenti ricavò grandi lumi per discernere i movimenti dello Spirito di Dio e scoprire invece le insidie del demonio. Ed è proprio alla scuola di questa sua esperienza che scrisse il Trattato delle Sette Armi Spirituali, un libro in cui spiega all'anima come vincere contro i numerosi attacchi che il demonio fa lungo il nostro cammino di santificazione. Innanzitutto lei spinge a fare una buona confessione con un buon proposito di voler morire piuttosto che offendere Dio e quindi di intraprendere a seguire il Signore armandosi di sette armi. La prima è la diligenza o premura nel fare il bene, cercando di, cioè, togliere da noi la negligenza, la tiepidezza, quindi diligenza. Secondo, diffidenza di sé, come abbiamo visto, no? Non confidare in se stesso, ma confidare in Dio, ecco la terza arma, credendo fermamente che Dio non abbandona mai chi confida in Lui. Quarto, assidua meditazione della passione del Salvatore, da cui attingere l'esempio, il coraggio e l'aiuto per praticare tutte le virtù, quindi meditare la passione di Gesù. Quinto, il pensiero della morte, di cui ignoriamo il giorno e l'ora, la qualcosa ci deve obbligare a star sempre preparati e impiegare bene il tempo, che è tempo di grazia, tempo di misericordia, quindi il pensiero della morte. Sesto, il pensiero del cielo, c'è della ricompensa preparata a coloro che combattono la buona battaglia. Infine, la settima arma, la sacra scrittura, che deve essere incisa nella nostra memoria, custodire le massime del Vangelo nel cuore, meditarle, nutrirne l'anima, farne la regola della vita. Infatti Gesù, no? Nel deserto, sconfiggerà il diavolo proprio con l'arma della sacra scrittura. Queste sette armi, dice la nostra santa, bisogna portarle sempre con sé per essere in grado di difendersi dalle insidie e dagli assalti dell'eterno nemico di Dio e degli uomini, il quale non dorme mai e ha mille artifici per farci del male. Tanto mentre Caterina è ancora sotto questo incubo delle prove di cui abbiamo parlato, la principessa di Verde, toccata dalla vita virtuosa di queste vergini che vivevano in comunità a Ferrara, concepì il pensiero di far costruire per loro un monastero. Fino allora non avevano abbracciato una vera e propria regola monastica. Lucia Mascheroni, che era questa fondatrice, no? Abbiamo detto appartenente al terzo ordine di Sant'Agostino, inclinava ad abbracciare la regola delle agostiniane. Caterina, però, con le più fervorose invece desiderava abbracciare la regola più austera di Santa Chiara, attirate anche da quelli che erano i loro padri spirituali, che erano i frati minori sotto la cui direzione vivevano. E quest'ultima opinione prevalse, cosicché nel 1432 il provinciale dei frati minori le ricevette sotto la sua giurisdizione, dando loro la prima regola di Santa Chiara e vestendole dell'abito serafico. Caterina aveva allora 20 anni. Per iniziare la nuova comunità furono inviate a Ferrara alcune clarisse di Mantova, tra cui la venerabile suor Taddea, che fu designata come badessa del monastero, sotto la cui saggia direzione la comunità di Ferrara non tardò a crescere e a prosperare. Caterina intanto avanzava nella via della perfezione, ben presto il Signore l'arricchì del dono di miracoli e divine visioni. Vide salire al cielo l'anima del beato Giovanni da Rossignano, vescovo di Ferrara. Le fu dato di assistere in spirito alle feste solenni che si facevano a Roma per la canonizzazione di San Bernardino da Siena. Predisse la caduta dell'impero d'Oriente e la presa di Costantinopoli da parte dei turchi, ciò che avvenne. E altri fatti. Nel monastero Caterina ebbe da principio l'ufficio di fornaia e, sebbene il calore del forno le cagionasse dolori insopportabili, li soffrì per lungo tempo senza fare alcun lamento. Ma quando vide che questo calore iniziava a indebolirgli la vista, temendo di diventare cieca, si presentò alla madre abbessa, le espose i suoi timori, ma la madre abbessa le rispose che doveva continuare questo ufficio con pazienza e lasciare a Dio la cura della sua salute. E lei non ci pensò più, tornò con grande obbedienza a questo impiego e il Signore gradì così tanto questo suo sacrificio di obbedienza, al punto di essere pronta a sacrificare anche la vista per Dio, non mancò di manifestarlo con un miracolo. Un giorno era venuto a predicare nella chiesa il provinciale dei Francescani. Caterina aveva appena finito di infornare il pane quando suonò l'inizio della predica. La santa, facendo il segno della croce, disse al pane: "Io ti raccomando al Signore." Quindi andò in coro e il predicatore parlò per ben 5 ore, pensate, e la santa rimase lì ad ascoltarlo. Il pane avrebbe dovuto bruciarsi, diventare carbone in 5 ore dentro il forno, ma quando Caterina lo tolse dal forno era più bello delle altre volte. Il fatto miracoloso era così eclatante che più tardi, quando fu ricostruito il monastero, si rispettò questo luogo come un santuario. Ogni anno si ripeteva di nuovo un miracolo, poiché 10 giorni prima della festa della Santa, i giorni seguenti, esalava dal forno, da questo forno, un profumo celeste che si diffondeva per tutto il monastero, questo per diversi anni. Miracolo che cominciò dal momento della morte di Santa Caterina e attraverso il quale il Signore manifestava, la sua compiacenza nell'umiltà e nell'obbedienza della sua serva. Intanto, i superiori della comunità di Ferrara, apprezzando le sue virtù, il suo zelo per l'osservanza, le affidarono la direzione del noviziato e lei si applicò a formare le novizie anzitutto con l'esempio e poi con i consigli. Spesso ricordava loro che il primo e solidissimo fondamento della perfezione deve essere una ferma volontà di cercare sempre e in tutte le cose il beneplacito di Dio e procurarne la maggior gloria. E siccome l'obbedienza è quella che ci fa fare l'amabilissima, adorabilissima volontà di Dio, perciò raccomandava anzitutto questa virtù dell'obbedienza, che vale più di tutti i digiuni e le macerazioni. Il tempo che fu maestra di novizia, Caterina ebbe grazie singolari che riporta nei suoi scritti, in modo particolare due. La prima fu quella di conoscere i dolori interiori e esteriori del Salvatore, per cui Gesù le apparve e le parlò. Le disse: la tua devozione ai miei pentimenti, o anima diletta, mi è graditissima, come pure lo zelo che hai di consigliarne la meditazione agli altri. E io voglio in questo momento soddisfare il tuo desiderio. Sappi dunque, figlia mia, che sin dal primo istante dell'incarnazione io fui l'uomo del dolore, non perdendo mai di vista le pene, sia interiori che esteriori, della mia vita, i tormenti della mia passione e la mia morte tanto crudele quanto ignominiosa. Quindi Gesù le fa conoscere che sin dal momento in cui è entrato nel mondo, lui ogni giorno, ogni istante aveva davanti la sua passione. E dice: perché al tempo stesso vedevo le angosce che doveva soffrire la mia carissima e innocentissima madre, questa considerazione aumentava grandemente il peso del mio dolore. Quindi il grande dolore che aveva ogni giorno era anche al pensiero che in quel venerdì santo la Madonna avrebbe dovuto subire un tale dolore. Ma quello che dava il colmo allo strazio del mio cuore era la visione anticipata che avevo dell'ingratitudine degli uomini, che non riconoscono il mio amore, abusano del beneficio della redenzione da me operata a sì caro prezzo e perdono irreparabilmente la grazia e la gloria. Ogni venerdì, rappresentandomi con maggior vivezza e durata tutti i tormenti della mia crudele passione, soffrivo ogni specie d'agonia, resa anche più penosa dal pensiero che la mia dolcissima, amabilissima madre doveva essere testimone di questa straziante scena. Quindi ogni venerdì della sua vita, Gesù, anche a Nazareth, riviveva in modo particolare questa sua passione che lo attendeva, e il dolore più grande era quello che motivato dall'amore che aveva per la Madonna, al pensiero che l'avrebbe tanto fatta soffrire. Ancora confida: anche il mercoledì era per me un giorno di grande amarezza, perché prevedevo che in questo giorno avrei dovuto dire addio alla mia madre e separarmi da lei, e che un perfido discepolo avrebbe venduto l'anima sua e la mia persona per la meschina somma di 30 denari. Tali furono per 33 anni le mie pene interiore, cagionate da questa contemplazione che non interrompevo mai. Inoltre, gli dice Gesù alla nostra santa, quanti patimenti che sostenne il venerdì santo, lo spirito umano non potrebbe arrivare a comprenderli. Essi furono tali che il mio corpo non li avrebbe potuto sopportare se non fosse stato strettamente unito con la divinità. Se dunque, figlia, tu vuoi fare una cosa a me gradita, non lasciar passare neppure un giorno senza assodarti ai miei dolori, meditando la mia crudele passione, e raccomanda agli altri di fare lo stesso. Frutti inestimabili voi riceverete da questa devozione. Quindi ecco, quindi soprattutto in questo tempo di Quaresima, ecco, facciamo nostro questo impegno di meditare, di soffermarci sui dolori di Gesù. Se Gesù ha passato tutta la vita pensandoli e rivivendoli interiormente, quanto più noi, ecco, dobbiamo, in spirito di gratitudine verso di Lui, Un'altra grande grazia che ebbe fu nella notte del Natale dell'anno 1445, mentre in coro recitava le consuete mille Ave Maria in onore del parto della Santissima Vergine, parto virginale e purissimo. Ecco il racconto che ce ne dà. La medesima serva di Dio, lei parla in terza persona, no? Chiese alla sua superiore il permesso di passare la notte di Natale nella chiesa del monastero e l'ottenne. A mezzanotte la vide apparire Maria che teneva tra le braccia il bambino Gesù avvolto nelle fasce. Questa buona madre, accostandosi a lei, le diede il suo divin figlio, tutta tremante per il rispetto, ma più ancora ebbra di amore, se lo strinse al seno, accostò le labbra a quel santo volto e provò una tale suavità che l'anima sua pareva liquefarsi, come si liquefà la cera ai raggi del sole. Nessuna lingua umana potrebbe dire, nessuna mente concepire, la meravigliosa bellezza di questo divino bambino e il profumo celeste che esalava dalla sua purissima carne. Questa visione non avvenne nel sonno, né fu immaginaria e solamente in spirito, ma fu reale e manifesta. E per qualche tempo dal corpo della santa esalò un profumo che spargeva nell'anima delle compagne una gioia tutta celeste. Le sue labbra e la guancia che avevano toccato il volto del bambino Gesù acquistarono una bianchezza meravigliosa, le cui tracce si vedono ancora nel suo corpo miracolosamente conservato. Bene, facciamo una pausa e poi riprendiamo con il racconto della vita di Santa Caterina da Bologna. Bene, continuiamo la vita di Santa Caterina da Bologna. Dopo l'ufficio di maestra di novizie, le fu affidato l'ufficio di portinaio, un impiego che non amava a motivo del fatto che l'impediva di rimanere maggiormente raccolta ed edita all'orazione. Tuttavia, vi si assoggettò umilmente con gioia. E il Signore non tardò di ricompensarla. Tra i poveri che venivano a chiedere l'elemosina, se ne presentò uno che richiamò la sua attenzione. Era un vecchio di venerabile aspetto, i cui discorsi parevano indicare che egli avesse fatto il pellegrinaggio dalla Palestina. Questo buon vecchio ritornò più volte. La portinaia provava una gioia indicibile a sentirlo parlare dei luoghi santificati dalla vita, dalla morte del suo celeste sposo. Un giorno questo vecchio, dopo aver ricevuto l'elemosina, le consegnò una tazza e le disse che quello era il vaso di cui si serviva la Santa Vergine per dare da bere al bambino Gesù. E Caterina allora conobbe in quel momento per rivelazione che quel vecchio sconosciuto era San Giuseppe. E questa tazza si conserva oggi nel monastero delle Clarisse di Ferrara. Frattempo, il monastero è diventato insufficiente a motivo delle grandi richieste, tante vocazioni, per cui i superiori pensano ad aprire un nuovo monastero a Bologna e vi inviano Caterina come superiora insieme a altre 15 religiose. Prima di lasciare il monastero di Ferrara, si congedò insieme alle compagne, baciando loro i piedi e domandando perdono dei cattivi esempi che aveva loro dato. Quindi partono, giungono a Bologna il 22 luglio e il monastero viene chiamato con lo stesso nome di quello di Ferrara, cioè del Corpus Domini del Santissimo Sacramento. Santa Caterina si diede subito con ogni premura a stabilirvi la santa osservanza della regola, occupandosi dell'ordinamento materiale anche del monastero, senza risparmiarsi né travagli né fatiche. Aveva una grande carità materna verso le altre consorelle, pronte a sostenerle, a consolarle nelle tentazioni. Era molta la sua compassione per le malate, le visitava con frequenza, rendeva loro tutti i servizi, le consolava e offriva di pregare molto per loro. Dopo un triennio fu eletta abbadessa Suor Anna Morandi di Ravenna e la nostra santa si sentì sollevata perché non amava essere superiora, anzi avrebbe voluto essere sempre suddita. Tuttavia accade che dopo un anno Suor Anna Moranda si ammala e la scelta cadde nuovamente su Caterina, che resterà in questo ufficio poi per tutta la vita. Sotto la sua amministrazione le vocazioni si moltiplicarono e fu costretta anche a ingrandire il monastero con nuove costruzioni. Ma proprio mentre i lavori avanzavano, cadde gravemente inferma anche a causa delle lunghe veglie, dei rigorosi digiuni e delle continue penitenze. Aveva contratto un cumulo di infermità, emicranie, bronchite cronica, perdite emorroidali, una febbre quasi continua che non la lasciava mai, e nonostante questo, per dare il buon esempio, rifiutava di starsene a letto, si trascinava con un bastone nel convento, nel coro, finché fu agli estremi, condotta in infermeria, chiamò le monache a capitolo e le esortò a mantenere la pace e la concordia tra di loro, a osservare la regola, a mostrarsi grati verso Dio per le numerose grazie, in modo particolare quella della vocazione, a pregare per tutti, in modo particolare per i benefattori che le sostenevano. Tanto le monache, addolorate, vedendo che ormai la loro madre era alla fine, tra lacrime e sospiri, si portarono in chiesa per supplicare il miracolo. Lei nel frattempo riceve gli ultimi sacramenti e entrando in agonia fu trasportata in spirito in paradiso. Le parve di trovarsi su un prato meraviglioso che si stendeva a perdita d'occhio, un prato verdeggiante limitato da aiuole fiorite, da alberi carichi di frutta. Correva come una bambina, piedi scalzi su quell'erba fresca, non sentiva il peso del corpo, respirava quell'aria imbalsamata e leggera, che pareva nell'entrare nei polmoni le infondesse un nuovo vigore. Una pace, un silenzio la avvolgeva tutta. Dove si trovava? Dove correva? A un tratto i suoi occhi si ingrandirono per la meraviglia. Non sapeva dove correva, ma il suo istinto l'aveva guidato verso la meta giusta. D'improvviso, infatti, vide su un trono che splendeva più del sole, in tutta la sua maestà, Gesù, attorniato da una schiera innumerevole di angeli e una folla di santi. Ai lati del trono, come guardie d'onore, c'erano due martiri, San Lorenzo e San Vincenzo. Non li aveva Non li aveva mai visti, come aveva fatto a riconoscere, eppure la sua mente l'aveva acquistato di improvviso una forza di intuito che le permetteva di penetrare ogni cosa, senza dover chiedere alcuna spiegazione. In primo piano, più vicino a lei, s'era fermata, incantata quello spettacolo, un angelo musico che cantava accompagnandosi con una viola. E quelle parole, quella musica le scendevano nell'anima, le impregnavano di una gioia, di un'emozione, di un'allegria che non avrebbe saputo esprimere. Cercò di concentrarsi per accogliere in sé quel canto, per assimilare quella musica. Le parole dicevano: Ed gloria eius in te videbitur. La sua gloria in te si vedrà. Non capiva a che cosa si riferivano quelle parole, eppure quel canto, quella musica, in una varietà continua di modulazioni, erano così belle che non si stancava ad ascoltarle, e le pareva che le ginocchia le si sciogliessero e che l'anima le si separasse dal corpo. Poi, non ricorda come, ma d'incanto vide il Signore farle un cenno da lontano. Il suo volto era dolce, buono, la guardava con amore, e la si sentiva allora attratta come il ferro da una calamita. Ed ecco, ora si trovava vicino a lui, davanti a Gesù. Il Signore, stendendo il braccio, la prese dolcemente per la mano e le disse: Ascolta bene, Caterina, questo canto. Cerca di intenderlo, perché parla di te. Caterina, sempre in ginocchio, sopraffatta dalla gioia di tanta maestà, si teneva con gli occhi bassi. Lo stupore, l'allegrezza, il timore l'avevano paralizzata, ma il Signore con incredibile degnazione e bontà continuava a parlarle e le spiegava il significato di quelle parole che aveva sentito nel canto. La gloria del Signore si sarebbe manifestata in lei dopo la sua morte. E diceva che ella doveva veramente morire di quell'infermità, ma che a motivo delle ferventi preghiere delle sue figlie, e soprattutto di una fra loro, la più giovane e innocente, infatti c'era una suora che era entrata a 12 anni, una ragazzina, ecco, che stava vicino a lei, che l'assisteva e che l'amava come una madre, grazie alle sue preghiere, la sua morte era stata differita per qualche tempo. E come un velo offuscò all'improvviso la sua gioia, dunque non era morta, dunque non avrebbe potuto continuare a godere di quella visione? Ed ecco che improvvisamente torna in sé e si ritrovò nell'infermeria, distesa nel letto, mentre le figlie attorno a lei piangevano inconsolabili perché la credevano di fatto già morta. Tutte la guardavano sospese. Quando prese la parola e disse: Figliole, procuratemi una violetta. Le suore restano allibite. Dove trovare una viola in quella stagione? Ma Caterina fa cenno di no con la testa, poi vedendo che continuavano a non capire, che la guardavano con aria interrogativa, tirò fuori le braccia e di sotto le lenzuola fece il segno di passare un archetto insistente su un violino invisibile. E le suore compresero che per la viola intendeva lo strumento musicale. Pensarono che fosse uscita di senno. Invece la santa non voleva dimenticare quella musica che aveva udito suonare dall'angelo e così, avuta la viola, iniziò a suonarla. Poi si fermava, restava come muta, assorta in mezzo al letto, col viso rivolto al cielo, come illuminato da una luce celestiale. E allora poi riprendeva quel canto e quella musica, senza prestare attenzione a quello che dicevano le suore attorno a lei. Vedendola così svagata, così lontana da ogni preoccupazione terrestre, pensavano che quel miglioramento fosse solo un inganno e che presto l'avrebbe lasciata, ma la santa, rientrando in sé, leggendo nei loro sguardi, nei loro pensieri, le rassicurò: Non abbiate timore. Il Signore aveva disposto che andasse a riposare, ma una di voi che è qui presente ha fatto tanto che la sua orazione ha penetrato il cielo e le è stata concessa la grazia che oreste ancora un poco con voi. Quindi vedete come la preghiera può davvero ottenere grazie straordinarie. Intanto la sua preoccupazione era soltanto quella di crescere nell'amore di Dio. Lei stessa confida: Allorché lasciai il mondo, l'unico mio pensiero fu di fare in ciò la volontà di Dio è amare il Signore di un amore perfettissimo. Già da molto tempo io tendevo a questo con tutti gli sforzi, a questo era rivolto ogni mio studio e nulla mi curavo di apparire spregevole agli occhi del mondo, purché di questo sacro fuoco bruciasse il mio cuore. Quanto è meschino il cuore che aspira a piacere altri che non a Dio, il quale ci ha redento a così gran prezzo e si è dato tutto a noi. E alle sue suore, per crescere nell'amore di Dio, consigliava cinque virtù. Primo, il raccoglimento, cercando di tenere l'anima occupata in qualche pia e salutare meditazione. Secondo, la serenità dell'anima e del volto, stando sempre contente e allegre, il che otterrete col non far nulla contro coscienza e vivendo in pace con Dio e con il prossimo. Quindi raccoglimento, pace nel rimanere nella grazia di Dio, ecco, cercando di compiere sempre la sua volontà in ogni cosa. Terzo, una ferma confidenza in Dio, in modo che le avversità non vi spaventino. Quarto, l'umiltà del cuore. Quinto, il timore di Dio, evitando tutto ciò che può dispiacere a Lui. Una delle sue figlie, vedendola sempre occupata in tante faccende, un giorno le domandò come potesse in tante distrazioni mantenersi raccolta in Dio, e la santa così rispose: Sappiate, figlia mia, che il mio spirito è talmente applicato alle cose del cielo che a qualunque ora, in qualunque momento lo voglio, sono unita a Dio e libera dalle cose della terra. Confesso che per arrivare a questo ho dovuto sostenere un vero martirio, perché la via della virtù è stretta e penosa, ma la perseveranza mi ha messo in tale stato che presentemente l'orazione è la mia vita, la mia nutrice, la mia maestra, la mia consolazione, il mio riposo e tutta la mia ricchezza. Tale era il suo amore all'orazione che, oltre a impiegarvi le ore del giorno in cui era libera, consacrava anche la gran parte della notte. Ma siccome la sua testa cominciava a stancarsi e indebolirsi per la continua perdita del sonno, le apparve San Tommaso di Canterbury e le raccomandò più moderazione e di prendere un po' di riposo durante la notte. Amava soprattutto pregare in coro, diceva: La voce di Dio si fa sentire, gli angeli ci invitano, l'obbedienza ci chiama, prepariamo i nostri cuori e andiamo a pagare un giusto tributo di lodi alla Divina Maestà. E così, quando suonava la campana del monastero per la preghiera, si recava con grande desiderio in coro per dare la lode a Dio. Una religiosa assidua agli esercizi della comunità, diceva, esatta nell'intervenire al coro, al lavoro, al refettorio, al dormitorio per tutta la vita, riceverà un'insigne ricompensa e sarà messa nel numero dei confessori e dei martiri. Quindi fare bene i propri doveri. Preferiva i lavori più umili e penosi. E quando una delle compagne le disse che non doveva lavorare come le converse, rispose sorridendo: Voi siete le mie maestre, le spose di Gesù, e io sono la vostra serva, e come tale devo riporre la mia gloria nel ben servirvi. Aveva poi un grande ardore per la salvezza delle anime. E se le erano raccomandati peccatori da convertire, malati da guarire, bisognosi da sollevare, ella ricorreva alla preghiera, restandovi lunghe ore prostrata con la faccia a terra davanti al Santissimo Sacramento. Spesso la si udiva esclamare: Aprite, oh Dio, il cielo a tutti questi disgraziati, ammetteteli agli eterni godimenti del vostro regno, io do me stessa per loro alla vostra giustizia, non riservandomi altro che la vostra grazia e il vostro amore. Io sono pronta a discendere nell'inferno, a mettermi sotto il martello della vostra collera come un'incudine sulla quale potrà battere eternamente, per espiare i peccati passati, presenti e futuri e salvare questi numerosi colpevoli. Un giorno un condannato a morte ricusava di confessarsi, anzi invocava il demonio. Caterina Saputolo ne sentì un gran dolore, passò la notte intera davanti a Gesù sacramentato con la faccia a terra, con le braccia distese: Signore mio Dio, Io non mi partirò di qui finché non mi avrete dato quell'anima. Allora udì una voce uscire dal tabernacolo che le disse: Io non posso negartela più a lungo, ricevila dunque e salvala con le tue preghiere. E difatti la mattina fu chiamato in tutta fretta il confessore presso il colpevole che, sinceramente pentito, chiese perdono di tutte le sue mancanze. Questa carità poi l'estendeva anche alle anime del purgatorio, in suffragio delle quali volgeva fervorose preghiere a Dio. Lei stessa diceva: Quando desidero ottenere qualche grazia da Dio, ricorro alle anime del purgatorio, pregandole di intercedere per me, e mi trovo sempre subito esaudita. Il 25 febbraio del 1463 riunì per l'ultima volta in capitolo le religiose, parlò per 3 ore di seguito, annunziando la sua prossima morte, esortandole a mantenere l'unione, la pace e la carità. E difatti, pochi giorni dopo fu presa da violenti sofferenze che non la lasciarono più. Dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti, consegnò al confessore il suo trattato delle sette armi spirituali che aveva scritto diversi anni prima, ma che per umiltà aveva custodito fino a quel punto. Quindi lo consegnò al suo confessore e quindi entrò in agonia. A un certo punto il suo volto divenne risplendente, meravigliosamente bello. Diede uno sguardo pieno d'amore alle sue figlie e spirò dolcemente, pronunciando 3 volte il nome adorabile di Gesù. Era il 9 marzo 1463. Caterina aveva 49 anni e 7 mesi di vita. I frati minori presiedettero i funerali, il suo corpo fu inumato nel cimitero della comunità, come si usava allora senza cassa, e direttamente nella viva terra. Tuttavia, siccome si verificarono attorno a questo sepolcro diversi miracoli fatti straordinari, 8 giorni dopo si procedette a estrarne la spoglia e fu trovata senza alcun segno di corruzione. La salma fu portata in coro e la si vide salutare per 3 volte la comunità con un dolce sorriso. Un profumo celeste si sparse per la chiesa e per il monastero. La santa rimase esposta 7 giorni alla venerazione dei fedeli. Gli abitanti di Bologna corsero in folla per essere spettatori dei miracoli che lì avvenivano e vedere anche il prodigio della sua meravigliosa conservazione. Tra questi vi era una fanciulla chiamata Eleonora dell'illustre famiglia di Poggi che desiderava ardentemente venerare la santa. Si fece condurre al monastero e a grande stento poté farsi strada tra la folla per avvicinarsi in modo da poter almeno vedere la santa. Mentre la contemplava e le rivolgeva una fervorosa preghiera, la santa fissò lo sguardo su di lei e, come se fosse stata vi viva, le fece cenno di avvicinarsi. Immaginiamo la trepidazione della moltitudine. Il fatto è che c'era così calca che nessuno riusciva a capire a chi la santa avesse fatto segno di avvicinarsi. Allora la santa parlò e disse: Eleonora Poggi, venite dunque. Stupefatto, il popolo fece largo alla fanciulla. E come questa fu vicina, la santa pronunziò a voce distinta queste parole: Eleonora, state preparata, io voglio che vi facciate religiosa in questa comunità, che siate mia figlia e che a suo tempo sia affidata a voi la custodia del mio corpo. Cosa che di fatto avverrà alcuni anni dopo. Il corpo della santa fu esposto in un sepolcro all'interno della chiesa e lo strepito delle meraviglie che lì si compivano si sparse per tutta l'Italia. Le religiose, per agevolare la devozione dei pii pellegrini, la rinchiusero in una specie di tabernacolo con un'invetriata. Un giorno, mentre Eleonora, che era diventata suora e che prestava il suo servizio presso la salma, davanti alla santa, si sentì di nuovo un comando. Caterina le ordinò di dire alla badessa che preparasse la stanza attigua alla sacrestia perché vi si esponesse il suo corpo alla venerazione dei pellegrini. E tale desiderio fu adempiuto. Quando le religiose la trasportarono in questo luogo, nel passare davanti all'altare maggiore, davanti al tabernacolo, videro la santa inchinarsi profondamente per adorare il Santissimo Sacramento. Furono moltissimi i miracoli, tra cui sono annoverate 7 risurrezioni da morte, di persone che erano morte e che per sua intercessione furono risuscitate, tornarono in vita. Due regine fecero dono a Caterina delle loro corone e San Carlo Borromeo, che era devotissimo di lei, le regalò una veste bigia di grandissimo valore. Il 22 maggio 1712 Clemente XI la scriveva nell'albo dei santi. Bene, chiediamo a questa santa che ci guidi, ecco, ci illumini nel nostro cammino perché possiamo davvero crescere nell'amore di Dio, possiamo meditare la sua passione, imprimendola nella nostra anima, nel nostro cuore, perché tutte le nostre azioni possano essere un inno di lode, di onore, di ringraziamento a quello che Lui ha fatto per noi. Chiediamo anche che ci aiuti nelle nostre battaglie quotidiane contro lo spirito del male, contro il diavolo che cerca sempre di sviarci, cerca sempre di scoraggiarci, cerca sempre di frenarci nel nostro cammino verso la santità. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.